Questa sera,
per mezzo dello Spirito Santo del Signore e per la sua grazia, volevo condividere con voi alcune delle meditazioni che il Signore ha messo sul mio cuore in questo ultimo periodo. E il titolo del tema che vorrei condividere con voi è questo: l'amore ed i discepoli di Gesù. Il passo che mi ha arrestato in questo periodo, che poi è stato anche il passo che mi ha poi permesso di meditare su questo tema, lo vorrei leggere insieme a voi, lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 13, versetto 34. Giovanni, capitolo 13, versetto 34. Qui è Gesù che sta parlando e dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E devo dire che questo passo nell'ultimo periodo nella mia vita mi ha creato diverso turbamento buono, provocato dal Signore, perché mi ha portato a scavare più in profondità su questi due versetti. Qui siamo nel contesto dell'ultima cena. Il Signore Gesù aveva, come penso tutti conosciamo, aveva appena lavato i piedi ai suoi discepoli, aveva appena annunciato loro che lì a tavola assieme a loro c'era uno di loro che lo avrebbe tradito, e questo sarebbe stato identificato da colui che avrebbe intinto, Gesù avrebbe intinto il pane, e colui che avrebbe mangiato di questo pane sarebbe stato colui che lo avrebbe tradito. E come se non bastasse, il Signore, parlando con i suoi discepoli, aveva altresì aggiunto che egli se ne sarebbe andato e loro per il momento non avrebbero potuto seguirlo. Difatti la parola ci dice: per adesso non potete seguirmi, ma mi seguirete più tardi. E nel mezzo di questa conversazione meravigliosa che c'è nell'Evangelo di Giovanni, fino al capitolo 17, dove c'è l'episodio della preghiera, l'intercessione, la preghiera sacerdotale del Signore Gesù, qui il Signore, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi per questi uomini, per questi discepoli del Signore che erano riuniti attorno a Lui, il Signore a mo' di comandamento, quindi come un comando, come un ordine, gli dice: voi dovete amarvi gli uni gli altri. E leggendo questa parola, la prima domanda che mi è sorta è stata questa: perché nuovo comandamento? Eppure, se andando a scavare dentro la scrittura, il comandamento dell'amore non era un comandamento nuovo. Se noi andiamo indietro nell'Antico Testamento, quando il Signore promulga la sua legge al popolo di Dio, in Esodo al capitolo 20, c'è una parte, la prima parte di questa legge, che era dedicata alla relazione tra l'uomo e il suo Dio. Dirà: io sono il tuo Dio, tu non avrai altri dei al mio cospetto, e non ti farai idoli scolpiti, ricordati di santificare il giorno di sabato perché è giorno consacrato al Signore, eccetera eccetera. E in più c'è un'altra parte dedicata all'amore per il prossimo, quindi dal prossimo, dal padre alla madre fino al nostro prossimo, potremmo dire più lontano, quindi la totalità delle persone, che ognuno di queste persone, come ci ricorda la parabola del buon samaritano, è il nostro prossimo. Infatti, se noi leggiamo in Deuteronomio al capitolo 6, la parola ci dice: tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Quindi qui c'era già il comandamento di Dio dell'amore dell'uomo verso colui che l'ha creato. E allo stesso tempo in Levitico al capitolo 19 dirà: amerai il tuo prossimo come te stesso. La dimostrazione che i dottori della legge che avevano questa conoscenza, certamente una conoscenza non biblica, ma per lo più nozionistica della parola di Dio, che conoscevano questa scrittura, la troviamo nei Vangeli. Ad esempio, se noi andiamo a leggere l'Evangelo di Luca, c'è un episodio abbastanza conosciuto dove un certo dottore della legge si presenta a Gesù con una domanda piuttosto provocante, una domanda che noi tutti potremmo fare. Gli dice: maestro, che dovrò fare per eredare la vita eterna? Ed egli disse: nella legge che sta scritto, come leggi? E colui rispondendo disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua forza e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Allora che cosa c'è di nuovo in questo comandamento che il Signore dà ai suoi discepoli? Queste cose sembrano udite da lungo tempo per il popolo di Dio, ma penso, quello che mi ha rivelato il Signore, che la risposta, il punto fondamentale sia quello che il Signore dice dopo. Cosa dice il Signore? Dice: come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Come io vi ho amati. E questo è il fulcro, il fondamento, la base del nuovo comandamento di Gesù. La parola, questa parola verrà poi detta nuovamente, qui siamo Giovanni 13:34, verrà detta nuovamente più avanti nel corso di questo passo in Giovanni al capitolo 15. Quindi l'amore che lui ha avuto nei nostri confronti, ma non solo, quello che Dio ha fatto, l'amore che egli ha manifestato nel crearci, nell'amarci e nel mandare il suo figliuolo per noi, come base, come fondamento dell'amore che noi dobbiamo avere per gli altri. E questo è un comando. Allora, se prima era scritto nella legge di Dio: ama il tuo prossimo come te stesso, Gesù scrive: ama il tuo prossimo, ama il tuo fratello, ama gli altri come io ti ho amato. E mi sembra piuttosto esplicito, leggendo queste cose, che se non c'è la conoscenza reale di Gesù nel nostro cuore, che cosa vuol dire la conoscenza reale? Se non c'è la comunione, una comunione reale col figliuolo di Dio, se il figliuolo di Dio non vive nel nostro cuore, non ci può essere amore. È inutile che noi ci sforziamo, è inutile che noi pensiamo di amare qualcuno, lo vedremo successivamente. Se non c'è la presenza del figliuolo di Dio, se non c'è la presenza del Signore mediante lo Spirito Santo che vive nel nostro cuore, noi siamo dei poveri illusi, perché non potremo mai amare nessuno. Ed ecco che proprio questo, e per questo non ci sono scappatoie, non ci sono alternative. L'uomo naturale è alla ricerca di scappatoie, di alternative, di una maniera, come ci veniva ricordato poc'anzi, di salire a Dio. L'uomo ha sempre cercato di salire a Dio. Le religioni sono una manifestazione dell'uomo che vuole salire a Dio. Ma qui il Signore ci sta rivelando qualcosa di molto di più. Se io non vivo nel tuo cuore, non ci potrà essere amore. Vedremo dopo che l'amore, tra l'altro, è il primo frutto che viene elencato dello Spirito Santo. E ancora, proseguendo, il Signore cosa dice? Dice un'altra cosa fondamentale, anche a continuazione di quello che stavo dicendo adesso. Dice: da questo conosceranno tutti, quindi nessuno escluso, conosceranno tutti da questo, dall'amore che avete l'uno per gli altri, che siete i miei discepoli. Allora cosa vuol dire? Che secondo me questa è la definizione della testimonianza. Se c'è amore nel nostro cuore, se coloro che sono attorno a noi vedono un amore, primariamente nella Chiesa di Dio, questo corpo che Dio ha voluto, dove ci deve essere presente, lo dirà l'Apostolo Giovanni, l'amore gli uni per gli altri, ma poi altresì l'amore tra le membra delle membra del corpo verso coloro che stanno all'esterno, un amore che sa di intercessione, e vedremo dopo, un amore che sa di sacrificio, un amore che sa di umiliazione, un amore che sa di tutti questi profumi per coloro che sono all'esterno, per coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore. E il Signore Gesù dirà: da questo tutti vedranno che siete i miei discepoli. E questo è importante perché noi non ci amiamo perché gli altri vedano che noi siamo discepoli del Signore. Noi siamo discepoli del Signore e gli altri da questo vedranno che noi lo amiamo. Ed è una cosa completamente diversa. Da un lato c'è la ricerca di fare qualcosa affinché gli altri possano vedere qualcosa che in realtà noi non saremo, perché lì non ci sarebbe la presenza dell'amore di Dio. Dall'altro invece c'è una ricerca di comunione, di amore, di dimorare, del dimorare, come vedremo dopo, che tra l'altro il Signore dirà: se non dimorate in me, voi non potete fare nulla. E allora sì che ci sarà la produzione di un amore, di un profumo, che viene da Dio e non dagli uomini. Perché c'è solo un amore, c'è solo uno che possiede nella sua essenza le caratteristiche dell'amore, ed è Dio. Anche nei suoi giudizi, anche nella sua correzione, Dio è amore. E la parola ci dice in Prima Giovanni, al capitolo 4, versetto 7 e 8, dice: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché questa è l'origine dell'amore, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quindi, come ho detto poc'anzi, la caratteristica, l'essenza dell'amore risiede solo in Dio. Per cui, se l'amore è da Dio e Dio è amore, se noi non abbiamo amore nel nostro cuore è perché o stiamo vivendo secondo la carne, se per la grazia di Dio abbiamo conosciuto il Signore, oppure che non abbiamo mai conosciuto il Dio. Le cose sono due, non ce ne sono altre. E questo ci dice anche un'altra cosa importante, che se lo Spirito Santo non dimora in noi, se non c'è la presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore, non c'è storia. E questo lo vedremo comunque più avanti. Per di più, la scelta primaria dell'amore, il primo ad amare, è stato Dio. Nessuno di noi ha dato o può dare per il primo al Signore. Il Signore ci ha amati avanti alla fondazione del mondo, il Signore ci ha amati quando ci ha desiderato, il Signore ci ha amati quando ci ha creato. Il Signore ci ha amati quando noi eravamo lontani da Lui, e il Signore oggi, dopo averci riconciliato, ancora ci ama. Per cui la garanzia dell'amore di Dio, la garanzia della fedeltà di Dio è in Dio, non è in noi. E questo è proprio perché il Signore ha visto l'obbrobrio del nostro peccato, ha visto dove eravamo caduti. Un fratello prima in preghiera diceva proprio queste cose all'inizio della nostra riunione. È proprio per questo che il Signore, nella sua parola, Giovanni, ispirato dallo Spirito, dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo. E questa è una parola meravigliosa. E Dio ha tanto amato il mondo e ha scelto di mandare il suo unigenito figliuolo. Vedremo, non stasera, perché credo che non ce la faremo, ma vedremo più avanti che una delle caratteristiche meravigliose dell'amore di Dio, che ama, che ha amato in un modo disinteressato, perché nessuno di noi poteva corrispondere all'amore di Dio, nessuno di noi, per quello che è in noi, può corrispondere con le proprie forze all'amore di Dio. E come dice la parola in Efesini, mentre noi eravamo lontani, persi nei nostri falli, nei nostri peccati, a fare le nostre cose, a pensare alle nostre prerogative, ad avere la nostra lista delle cose da fare, il Signore ha mandato il suo figliolo, e per di più il suo figliolo è morto per noi che eravamo empi. E ancora la parola, Prima Giovanni capitolo 4: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, quello che dicevo fino a poc'anzi, ma che Egli ha amato noi. Quindi è il Signore, è il nostro Dio che si è proteso e si protende tutt'oggi verso di noi. Quindi l'origine dell'amore è da Dio. E ancora un altro punto: l'amore è un frutto dello Spirito Santo nella vita del credente. Chi ama è nato da Dio, dirà l'Apostolo. Come ci ricorda anche la parola, nel capitolo 5 dei Galati, al versetto 22, il primo frutto meraviglioso dello Spirito Santo è proprio l'amore. Romani, capitolo 5, versetto 5, ci dice: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. E ancora, è meraviglioso, perché se non c'è la presenza, e questo è un passo veramente importante, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Allora cosa ci dice? Quello che dicevamo prima, che se non c'è lo Spirito Santo, non solo la presenza, ma anche la pienezza dello Spirito Santo nei nostri cuori, non c'è amore. Non c'è posto per l'amore. Perché? Perché il nostro cuore rimane, se non c'è la presenza di Dio, quello di Geremia, capitolo 17, versetto 9. Un cuore che è insanabilmente maligno. Se siamo onesti davanti a Dio, e devo dire che nella mia vita, anche di recente, ho avuto diverse esperienze che mi hanno portato, per la sua grazia, a piegarmi davanti al Signore e a confessare queste cose davanti a Dio, dobbiamo dire che il nostro cuore è ingannevole, come dice la parola, ma è anche insanabilmente maligno. Noi potremmo pensare mille azioni onorevoli, potremmo pensare a mille buoni pensieri, qualsiasi cosa, anche l'azione più onorevole di questo mondo, ma se non è secondo lo Spirito di Dio, non è un'azione d'amore, perché l'amore risiede nella presenza di Dio, nella presenza dello Spirito Santo. E generalmente, per la mia esperienza, quando ci sono questi pensieri, quando ci sono queste cose che io medito e faccio al di fuori della guida dello Spirito Santo, sono un totale fallimento. Sono un totale fallimento, anche se sono cose buone, anche se sono pensieri che ai miei occhi sono giusti, potrei anche vedere un'opera onorevole o qualcosa di fatto bene, in realtà quello che ottengo alla fine è un profondo fallimento o una cosa che non dura. A volte ci sforziamo con le persone con cui abbiamo relazione di fare un bel sorriso quando si relazionano con noi, così, a 37,5 denti, 5,5 glieli mettiamo anche in più. Eppure non è quella la condizione del nostro cuore, perché quando non c'è l'amore di Dio c'è l'ipocrisia. Non so se voi mi è mai capitato, eppure è così. Quando non c'è l'amore di Dio c'è l'ipocrisia. Quindi tutto quello che tentiamo di fare di buono sfocia in un fallimento. E ancora, se noi lasciamo spazio, come dice, lasciamo spazio alla nostra operosità, alla nostra carnale attitudine, noi faremo per di più un gran chiasso. Quel chiasso dello squillante cembalo e del rame risonante. Faremo un chiasso tremendo. Saremo solo dei generatori di rumore, un gran rumore. Mentre l'amore è da Dio, quindi questo è importante. E mentre pensavo a queste cose, pensavo anche ad alcune caratteristiche, perché la parola di Dio, siccome la parola di Dio dice come io vi ho amati, allora pensavo alle caratteristiche dell'amore del nostro Signore, del nostro Salvatore, quello che Lui ha fatto, quello come Lui ha agito, per vedere che come fare, quello che Lui ha voluto trasmettere tramite la sua vita. E allora vedevo una prima cosa, un aspetto importante delle caratteristiche dell'amore di Gesù. L'amore che si sacrifica e che non si risparmia. Cosa vuol dire? Che dà tutto se stesso per gli altri fino alla fine, senza guardare al prezzo da pagare. E questo lo vedevo molto nel contesto in cui stiamo meditando, dove il Signore dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. È bello, come ho detto prima, che quando il Signore procede al lavaggio dei piedi dei suoi discepoli, dopo che Pietro ha questo primo, tra virgolette, battibecco col Signore Gesù, e poi procede al lavaggio dei piedi dei suoi discepoli, ecco che alla fine il Signore dice una cosa meravigliosa: capite quello che vi ho fatto, capite quello che vi ho fatto. E allo stesso tempo, in questi passaggi, all'inizio del capitolo 13 è scritto: ora avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E devo dire che qui il Signore Gesù sapeva benissimo cosa voleva dire questo momento, il momento di passare da questo mondo al Padre. Matteo capitolo 26 ci riporta che, come dice Gesù, l'anima mia era oppressa da tristezza mortale, per cui il sentimento dell'uomo Gesù era veramente un passaggio forte della vita di Gesù che doveva attraversare. Ma quello che mi ha colpito di questo passo è l'amore del Signore. Cioè, proprio senza pensare al prezzo che doveva pagare, il Signore dice: li amò fino alla fine. E mi piace, dopo, procedendo avanti per questo passaggio, dove il Signore, come ho detto all'inizio, cominciava ad annunciargli alcune cose e anche la sua dipartita, e la preoccupazione di Dio era per i suoi, perché gli dice: il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. E questo è veramente qualcosa di meraviglioso, che raccoglie in sé che cosa? Un aspetto fondamentale dell'amore che Gesù ci ha voluto insegnare: reputare gli altri maggiori di noi, reputare gli altri maggiori di noi stessi. Perché la parola del Signore in Filippesi al capitolo 2, versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Questa è l'umiltà: reputare gli altri maggiore di noi. Qui c'era il Signore Gesù in forma di Dio, quindi nella sua essenza, nel suo essere pienamente uomo e nel suo essere pienamente Dio, che ha deciso, che ha scelto di abbassare se stesso e di prendere forma di servo, il servo dell'Eterno, come dice Isaia al capitolo 53, mi sembra, che si è fatto servitore. E questo, fratelli e sorelle, devo dire che nella mia vita è un passaggio che deve ancora avvenire. Signore sta cercando di dirmelo in tutte le maniere, ma è un passaggio che deve ancora avvenire completamente nella mia vita. Difatti, l'Apostolo, poco prima, al capitolo 2, versetto 3, dice di prestare attenzione a quella che è la nostra vanagloria e al nostro orgoglio, perché per natura a noi piace essere innalzati, essere sopraelevati al di sopra degli altri. Ci piace il piedistallo, ci piace il trono, infatti spesso alcuni li chiamano fare i tronisti, proprio perché ci piace il trono, ci piace stare in visibilità davanti agli altri, ci piace che le persone ci elogino, ci piace le persone che riconoscano i nostri doni, ma non per dare gloria a colui che i doni ce li ha dati, il Signore, ma per dare gloria alla nostra carne. Ci piace, ci piace. E invece l'umiltà è un'altra cosa. Prima, mentre pregavo fratello, pensavo proprio a questo, che il Signore si mostra nelle sue opere quando noi ci umiliamo davanti agli altri. E pensavo che il Signore, veramente, se noi non abbiamo timore quando una persona sta male, quando conosciamo un nostro caro che soffre, a buttarci in ginocchio e a pregare, anche di fronte a questa persona, ad invocare la sua potenza, io penso che il Signore ci onori, perché noi lo stiamo onorando. E potrebbe veramente, poco tempo fa ho portato una meditazione su questo, noi potremmo veramente vedere le opere di Dio se ci umiliamo con la faccia a terra, pregando colui che può fare ogni cosa e glorificando il suo nome. Allora, nonostante il prezzo fosse alto, quindi amare fino alla fine, senza pensare al prezzo, dando tutto. Nonostante il prezzo fosse alto, la croce, egli scelse, come dice la parola, di annullarsi, di abbassarsi, di annichilirsi, prendendo la forma di servo. E come ci ricorda Isaia, come la pecora muta va davanti a chi la tosa. E questa è una caratteristica fondamentale dell'amore di Gesù che ci ha voluto insegnare andando su quella croce. E proprio pensando a questo, la parola in Prima Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, dice che noi abbiamo conosciuto l'amore da questo. Egli ha data la sua vita per noi. Il Signore Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi, per scelta. La scelta del Signore Gesù è stata questa, di dare la nostra vita, la sua vita, per ognuno di noi. E questa è un'altra caratteristica che stasera non riusciamo a vedere perché si sta facendo tardi, è proprio questo. L'amore è una scelta, è anche una scelta tra le varie cose. Spesso siamo orientati a pensare che l'amore sia solamente un sentimento basato su quello che ci viene dalla pelle. Quello che è l'amore che oggi si vede anche nei rapporti, nelle relazioni tra uomo e donna ad oggi, non è amore, semplicemente perché è un'infatuazione, è un innamoramento, è un tempo di passaggio, ma l'amore è una scelta. L'amore è importante perché nel momento che io prendo una decisione verso un uomo, verso una donna, compio una scelta. E così il Signore, allo stesso modo, ha detto in Giovanni, capitolo 10, 17, io depongo la mia vita. Io depongo la mia vita. Nessuno me la toglie. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Per ripiegarla poi, dirà anche. Quindi, egli sceglie, decide, per mezzo della sua volontà, di seguire la volontà del Padre. E questo è fondamentale nella nostra vita. Se è vero che il nostro amore, che l'amore di Dio è un amore che si umilia, l'amore di Dio è anche un amore che ha scelto di amarci e di andare fino in fondo. Li amò fino alla fine. Ed è questo qualcosa che dovremmo riflettere. Quindi vedremo la prossima volta che questa scelta anche degli altri aspetti che sono poi dei sottoinsiemi delle caratteristiche dell'amore di Dio. Si è fatto tardi. Allora, per riassumere un po', quello che il Signore ha dato al mio cuore, e spero di essere riuscito in qualche maniera a trasmetterlo, è che Egli ci ha dato un comandamento, un ordine, un comando. Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato. Ma questo non può prescindere dal fatto che se l'amore di Dio non dimora in noi, se non c'è la presenza del Signore per mezzo del suo Spirito, se noi non dimoriamo nel Signore, come dice l'Apostolo, vediamo se riesco a trovare il passo perché esprime molto bene questa cosa, Prima Giovanni, capitolo. Eccolo qua. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui, Prima Giovanni 4,13, da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato del suo Spirito. Ed è proprio questo. Se ci ha dato lo Spirito Santo, se abbiamo la pienezza e la presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore, allora noi dimoriamo in Dio. E allora sì, che il Signore, mediante il suo Spirito, ci renderà capaci di amare. Altrimenti rimarremo quello squillante cembalo e quel rame risonante. E poi abbiamo visto due caratteristiche, in breve, dell'amore del Signore. La prima è l'umiltà. L'umiltà di colui che è disceso dal cielo, l'umiltà di colui che era nella gloria del Padre sin dall'eternità, l'umiltà di colui che era nell'amore perfetto della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che si è abbassato, che è sceso, si è sporcato con noi, ha preso questa, calpestato questa terra, la stessa terra che noi stiamo calpestando, e non solo, si è umiliato ed è morto per noi. E secondo è la scelta di amare, di deporre la propria vita, perché nessuno gliela tolta. Dice, io la depongo da me. E questo vedremo la prossima volta, forse, che dà il via ad altri aspetti importanti dell'amore del Signore. L'amore del Signore è stato senza pregiudizio e non ha badato alle apparenze. Quello che facciamo noi è guardare molto alle apparenze. Se il Signore avesse dovuto guardare le nostre apparenze, piene di falli, pieni di peccati, pieni di marciume, pieni di iniquità, nessuno sarebbe mai morto per noi. Ma il Signore, quando ha visto, e questa è una caratteristica fondamentale, quanto ha visto, quanto in basso eravamo caduti, colui che ha detto all'uomo dove sei, Genesi capitolo 3, non appena l'aveva ripudiato, il Signor Gesù va all'uomo e gli chiede dove sei, perché non sapeva dove era? Certamente no, lo sapeva benissimo dove era e anche dove era andato a finire. Ma il Signore Gesù va con una parola a raccogliere il suo uomo. Così, ancora, l'amore di Dio è senza pregiudizio. E più un'altra cosa, un amore che ha amato senza aspettarsi nulla in cambio, perché sapeva benissimo che noi, per quello che è in noi, non possiamo fare nulla per il Signore. Ma questo, per la grazia di Dio, lo vedremo la prossima volta. Che il Signore ci benedica. Amen.